Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Mascherine sui mezzi pubblici, le sollecita la task force scientifica della Confederazione alla luce del recente ma regolare aumento dei casi positivi. E la crescita dei test positivi desta preoccupazione anche in altri paesi europei. È significativo invece il calo in Italia. Il candidato conservatore in carica è favorito, ma lo sfidante liberale in Polonia cerca di insidiarlo al primo turno delle presidenziali. La Francia voto per il secondo turno delle municipali rinviato a marzo e che potrebbe sancire una svolta verde in diverse città. Calcio Superliga, alle 16 Zurigo Lugano, in campo anche il Basilea contro il Sion e il San Gallo contro il Thun. Rendere obbligatorie le mascherine sui mezzi pubblici e in tutti i luoghi dove non è possibile garantire la tracciabilità dei contatti. A chiederlo è la task force scientifica della Confederazione che, di fronte all'aumento dei nuovi casi di coronavirus registrati negli ultimi giorni, lancia l'allarme. Bisogna evitare un rapido aumento dei contagi. Da Berna, Mattia Serena.
Fino ad ora è stata una raccomandazione, a dire il vero, soprattutto nella Svizzera tedesca, ben poco seguita. Ora, secondo il capo della task force scientifica della Confederazione, Matthias Egger, è giunto il momento di cambiare marcia e di rendere le mascherine obbligatorie almeno sui mezzi di trasporto pubblici. Una misura, riferisce la Sonntag Zeitung, che gli esperti ritengono necessaria, soprattutto nelle regioni dove si assiste in questi giorni a un aumento significativo dei contagi. L'Ufficio federale della sanità, come ci ha confermato un portavoce, segue con attenzione l'evolversi della situazione e non esclude nessuna misura. Va detto che con la fine della situazione straordinaria, i cantoni, e alcuni si sono già detti favorevoli, hanno la possibilità di decretare le mascherine obbligatorie sul loro territorio. Non dobbiamo perdere troppo tempo prima di introdurre l'obbligo, afferma a questo proposito il presidente della conferenza dei direttori cantonali della sanità, Lukas Engelberger. A far discutere in questi giorni sono anche i casi di Covid-19 importati dall'estero. La task force scientifica propone ora di misurare la febbre negli aeroporti e una quarantena di 10 giorni per chi proviene da paesi dove il virus non è ancora sotto controllo. Nuove regole sulle quali potrebbe esprimersi mercoledì il Consiglio federale.
E circa 300 persone si trovano proprio da ieri in quarantena per aver trascorso una serata in una discoteca di Zurigo lo scorso 21 giugno. La misura si è resa necessaria dato che uno dei presenti è risultato positivo al test del coronavirus a 4 giorni di distanza e 5 suoi amici sono pure risultati positivi. Il gestore del locale ha potuto consegnare la lista completa dei presenti all'ufficio del medico cantonale, che li ha quindi contattati e invitati ad osservare la quarantena di 10 giorni. Nel mondo intanto si è oltrepassata la soglia dei 10 milioni di contagi. La diffusione del virus è sempre particolarmente preoccupante in Brasile e negli Stati Uniti, ma anche in Europa si moltiplicano i casi di crescita dei contagi dopo un periodo di costante diminuzione. In redazione Piero Grabeck.
Se il conteggio prosegue senza sosta, ogni giorno si registrano nuove cifre record. Concentriamoci però su numeri piuttosto limitati, ma che indicano una leggera ripresa dei contagi in Europa. Capita in Germania, dove ieri in 24 ore si sono registrati 256 nuovi casi. L'attenzione è particolarmente rivolta alla zona di Gütersloh, dove 600.000 persone si sono ritrovate in un regime di autoisolamento dopo lo scoppio di un grosso focolaio al mattatoio Tönnies, con ben 1.500 dipendenti contagiati. E capita nella Repubblica Ceca, relativamente risparmiata dal Covid-19, ma nelle ultime ore 260 persone hanno contratto il virus, che è apparso in una miniera del paese, scenario già sperimentato peraltro nelle ultime settimane, in alcune altre miniere della vicina Slesia, in Polonia. In Gran Bretagna è a rischio invece la città di Leicester, lì le autorità sanitarie stanno valutando se reintrodurre un lockdown per contenere la diffusione diffusione del coronavirus. Se vogliamo invece intravedere qualche cifra più incoraggiante, possiamo rivolgerci verso l'Italia. Si continua a morire a causa del Covid-19, ma ieri i decessi si sono limitati a 8. Non capitava dall'inizio del marzo scorso, quando gli ospedali della Lombardia in particolare vennero presi d'assalto. Anche il numero dei nuovi contagi contenuto, 175 secondo l'ultimo aggiornamento, molto basso, ma accompagnato da grosse preoccupazioni per il numero di persone che ieri si sono riversate verso le località turistiche, rendendo molto difficile il rispetto delle stranote raccomandazioni sulle distanze fisiche da mantenere.
E nel panorama poco incoraggiante del Covid in Sud America ci sono due casi sicuramente virtuosi, due paesi piccoli ma che hanno fatto le cose molto bene. Sono l'Uruguay e il Paraguay, che si sono isolati come mai prima nella loro storia, riferisce Emiliano Guanella.
13 decessi Covid per 7 milioni di abitanti in Paraguay, 23 per 3 milioni e mezzo di abitanti in Uruguay. Numeri molto bassi, soprattutto se si guarda il resto del Sud America e il fatto che entrambi i paesi confinano col Brasile, epicentro mondiale del virus. Due paesi diversi per storie e caratteristiche sociali, ma che hanno reagito in maniera simile alla pandemia. Chiusura totale delle frontiere dei voli, quarantena molto rigida fin dai primissimi casi. In Uruguay un fattore determinante è stata la popolazione ridotta. La metà degli abitanti vive a Montevideo, dove si è concentrata fin da subito l'attività di test e controllo di possibili focolai. Il resto del paese è essenzialmente rurale. Il distanziamento sociale è stato più facile in campagna, con la polizia a presidiare gli spostamenti fra una regione e l'altra. Il Paraguay invece veniva già da una pericolosa epidemia, quella di dengue. La popolazione ha capito fin da subito che non si poteva rischiare, considerando anche il basso livello della sanità pubblica. È stato subito mandato l'esercito alla frontiera col Brasile, auto bloccate, controlli a tappeto sui pochi camion in transito. Paraguay e Uruguay non sono comunque indenni alle gravissime conseguenze economiche. Dopo 3 mesi di chiusura si prevede un aumento della disoccupazione e della povertà a livelli mai visti negli ultimi 50 anni.
Ora la politica, perché oggi è giornata di elezioni in Europa, sia in Francia, dove andremo fra poco, che in Polonia, da dove iniziamo. Gli elettori polacchi si esprimono oggi su a chi designare quale presidente del paese. Quello attuale, Andrzej Duda, leggia nei sondaggi ed è chiaramente favorito. Durante la campagna, nelle settimane scorse, ha potuto contare su una copertura mediatica particolarmente ampia e poco equilibrata per un paese democratico. In che clima, domanda che giro al nostro collaboratore Matteo Tacconi, si tiene dunque questa consultazione?
In questi anni il settore dei media ha perso un po' del tradizionale pluralismo, soprattutto per via del racconto del paese molto di parte fatto da Televisa Polska, la TV di Stato, che è il megafono del governo populista che sostiene Duda. Durante la campagna elettorale la TV ha lanciato attacchi molto pesanti verso il candidato liberale, Rafał Trzaskowski, dipinto come una sorta di agente di George Soros, del gruppo Bilderberg o di portavoce dell'ideologia gender. La copertura di Televisa Polska, che Trzaskowski ha querelato, riflette la campagna molto polarizzante di Duda, che ha parlato di sovranità, ha criticato l'Europa e le minoranze sessuali, a suo dire portatrici di un'ideologia peggiore di quella del comunismo, e ha cercato anche l'appoggio elettorale di Donald Trump, che mercoledì lo ha ricevuto alla Casa Bianca. Trzaskowski di contro si è appellato ai valori europei, allo Stato di diritto, alla tolleranza di tutte le minoranze e con il suo motto elettorale «Ne abbiamo abbastanza» ha chiesto agli elettori di voltare pagina, impedendo a Duda e ai populisti di vincere un'altra elezione.
E comunque l'attuale presidente, appunto Duda, può essere eletto già al primo turno?
Duda rimane il favorito. Se guardiamo ai sondaggi incrociati dovrebbe ottenere almeno il 40%. È molto ma non abbastanza. È ben possibile dunque che si andrà al ballottaggio il 12 luglio. Solo poche settimane fa Duda era sopra il 50% e questo è il motivo per cui il governo aveva cercato in ogni modo di tenere le elezioni nella data inizialmente prevista, quella del 10 maggio, nel pieno della pandemia. E per diversi elettori questo è stato solamente un abuso di forza per confermare alla presidenza Duda, e questo spiega il calo del suo consenso. Quello di Trzaskowski sale invece, si aggira sul 30%. Al ballottaggio potrebbe avere delle chance, ma dovrà cercare una grande mobilitazione. Il voto delle grandi città, tutte roccaforti dei liberali, non sarà sufficiente per vincere. Trzaskowski dovrà prendere preferenze anche nella Polonia dei piccoli comuni e dei tanti villaggi, dove Duda e Diritto e Giustizia, il partito al governo, sono molto, molto competitivi.
Matteo Tacconi e le elezioni presidenziali polacche. Ora in Francia, dove oggi vanno in scena le municipali, il secondo turno ritardato di oltre 3 mesi causa pandemia, e che si terranno in condizioni ovviamente inedite a livello igienico-sanitario. Politicamente, questo appuntamento elettorale potrebbe anche decretare una svolta verde nelle principali città del paese. Ma sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
Sono elezioni a rischio, ma non solo dal punto di vista epidemico. Nei seggi vige la massima prudenza, gli elettori votano con la mascherina e la penna portata da casa dopo essersi disinfettati le mani all'ingresso, mentre gli scrutatori sono protetti anche da visiere e plexiglass. Ma si tratta di precauzioni che nulla possono contro il rischio di contagio ecologista. I Verdi infatti sono agli avamposti guidando le principali alleanze di sinistra, a Bordeaux, a Tolosa e soprattutto a Marsiglia e Lione, che potrebbero conoscere un ribaltone dopo decenni di baronato di centrodestra. A Parigi invece gli ecologisti sono rimasti insieme alla sindaca uscente, la socialista Anne Hidalgo, favorita per un secondo mandato, nonostante le due sfidanti di rango, l'ex ministra della giustizia di Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, e l'ex ministra della sanità, la macronista Agnès Buzyn. A Lille invece la socialista Martine Aubry, dopo 12 anni, è messa in discussione proprio da un candidato dei Verdi. Mentre alle Havre è testa a testa tra la lista della sinistra radicale e quella guidata dal primo ministro Edouard Philippe, sempre più al centro di voci di rimpasto che il presidente Emmanuel Macron potrebbe far scattare già nei prossimi giorni, ma puntando tutto su una svolta comunque ecologista.
In Islanda invece si è votato ieri per nominare il nuovo presidente, che sarà quello uscente. È infatti stato rieletto e trionfalmente Gudni Johannesson, incassando ben il 92% dei consensi. Questo insegnante di storia senza etichette politiche aveva quale unico rivale un candidato della destra populista, Gudmundur Franklin Johnson, che ha subito riconosciuto la sconfitta. Ora elezioni dall'interno. Il candidato in testa dopo il primo turno ha vinto anche al secondo. Fernando Giovanoli, indipendente ed ex vice di Anna Giacometti, è il nuovo sindaco del comune di Bregaglia. Con 399 voti, Giovanoli, architetto ed ex sindaco di Soglio, ha battuto il gran consigliere liberale Maurizio Michael, che ha raccolto il consenso di 356 elettori, e Marco Giacometti, votato da 50 cittadini. Giovanoli sarà in carica dal 1 luglio alla fine del 2023. Sono entrate 827 schede su 1202 aventi diritto, per una partecipazione del 69%. E prima di chiudere, il consueto sguardo sulla stampa domenicale, dove troviamo, Paola Alatorre, diverse notizie legate al coronavirus.
Beh sì, i domenicali si occupano tra l'altro di carne tedesca. Ne abbiamo parlato anche prima, dello stabilimento di lavorazione della Tönnies in Germania, che è il più grande focolaio di contagi rilevato fino ad oggi, con più di 1500 casi. Eppure questo non sembra scoraggiare i consumatori elvetici. Il Sonntagsblick è andato nei discount tedeschi vicino alla frontiera, dove viene venduta questa carne, e gli svizzeri non si fanno problemi, la comprano perché costa meno. Non possono permettersi la carne fresca svizzera, troppo cara, dicono. E in Svizzera non è possibile fare concorrenza a quei prezzi così bassi. L'idea di contagio sembra proprio non preoccuparli.
E di casi di contagio in un macello ce ne sono stati anche in Svizzera, ricorda oggi la Sonntagszeitung.
Sì, è successo nell'Emmental, parliamo di cifre decisamente diverse: 16 contagi tra i 210 collaboratori di un macello di Langnau. È successo a maggio, ora stanno tutti bene, leggiamo, non ci sono stati più altri casi, segno che il concetto di prevenzione ha funzionato, dice il responsabile della struttura, e o che probabilmente il contagio è avvenuto all'esterno. E restiamo in tema coronavirus, ma parliamo di vacanze. Prudenti, gli svizzeri passeranno le vacanze in Svizzera, il titolo di Le Matin Dimanche, che rileva che le località di montagna e media montagna sono le più richieste. Le strutture paraalberghiere, i villaggi vacanza e i camping sono al completo.
E anche il Ticino approfitta di questa tendenza.
Sì, il domenicale ha interpellato Lorenzo Pianezzi di Hotellerie Suisse Ticino, che dice che gli alberghi sono quasi al completo. clima, lingua diversi, per gli svizzeri d'Oltralpe il Ticino è la Svizzera ma senza essere la Svizzera. Secondo la Sonntagszeitung invece gli svizzeri scappano sulle isole. Anche queste destinazioni come Creta o Cipro, da raggiungere in aereo, hanno visto un netto incremento delle prenotazioni, leggiamo, anche perché sono state risparmiate dalla pandemia.
E a proposito di voli, con cui poi dopo andiamo a concludere, oggi Le Matin Dimanche scrive che il DFAE userà i jet della Confederazione per spostare i collaboratori all'estero.
Sì, sono circa 200 persone, ambasciatori, collaboratori consolari o segretari specializzati. È difficile trovare posto sui voli di linea e quindi fino a fine agosto sono previsti 40 voli sui jet, appunto, della Confederazione per rispondere alle centinaia di richieste di viaggio urgente giunte al Dipartimento. Il tutto avverrà senza costi extra rilevanti, leggiamo. All'estero, e cambiamo decisamente tema, devono invece recarsi le coppie che per avere un figlio ricorrono all'utero in affitto. Pratica da noi vietata, ma nonostante il divieto è richiesta più che mai, scrive oggi in prima pagina la NZZ Am Sonntag. Le cifre ufficiali parlano di un raddoppio dal 2016 al 2019, con 48 bimbi registrati, ma non sarebbe che la punta dell'iceberg. Secondo i direttori cantonali di giustizia bisogna reagire al più presto e aprire un dibattito, ma rimane comunque ancora aperto se queste discussioni porteranno ad una legalizzazione oppure ad un approccio più rigoroso.
La stampa domenicale con Paola Latorre a chiudere questa edizione del Radiogiornale, dunque spazio allo sport e buon pomeriggio.